del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Questa domenica, caratterizzata dal Vangelo che parla del pastore, Gesù come pastore, un pastore forte, un pastore combattivo, che ci difende e vuole la pienezza della nostra vita. Chiediamo allora subito al Signore che liberi il nostro cuore da ogni ostacolo per poter accogliere il suo abbraccio nell'Eucaristia. La prima lettura si richiama ancora ai fatti della risurrezione, alla guarigione di uno storpio, e c'è un'affermazione verso la fine molto importante: non c'è un'altra roccia su cui costruire la Chiesa, su cui costruire la nostra vita, se non Cristo. La seconda lettura ci parla dell'intimità profonda fra noi e Gesù, e dovrebbe essere, dice San Giovanni, che come c'è un volto di Cristo, ci dovrebbe essere identico il nostro volto. La gente guardandoci dovrebbe dire: sei proprio il Gesù presente nella mia vita. No. Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho anche altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie. Io la do da me, da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. È parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Permettetemi tre premesse al commento del Vangelo. La prima: domenica prossima sarò assente perché sarò a Medjugorje, se Dio vorrà, con 44 persone, di cui parecchi sono qui con noi adesso a messa, e vi prometto una preghiera speciale davanti alla Madonna per voi, per ciascuno di voi. E voi vedete che anche all'inizio della messa, se riesco, saluto personalmente ciascuno di voi che viene. Mi sento un po' pastore, come direbbe il Vangelo di stamattina. Ecco, quindi vi chiedo, pregate per noi che il pellegrinaggio sia proficuo, cioè di conversione, di profondità, e noi pregheremo per tutti voi. La seconda premessa è che fra noi stamattina ci sono Paola e Giuseppe, qui alla secondo banco, rosso a lei e grigio a lui, 64 anni di matrimonio. E noi li festeggiamo. Fedelissimi, presenti sempre alla nostra messa, e quindi siete nei nostri cuori e ci teniamo, io ci tengo molto proprio, ma penso anche tutte le persone presenti, a pregare per voi. Tanti altri anni ancora, Terza premessa, un po' più direi dolorosa, dovevo farla domenica scorsa e me ne sono distratto. Voi vedete questo piccolo coro preziosissimo che ci permette di dare tono alla nostra celebrazione eucaristica, e qui manca una persona. Rapidissimamente, un mese e mezzo, il Signore ha chiamato nella sua casa Valentina Leonardi. Per ricordarvela, capelli biondi, giovanile anche come aspetto, ma soprattutto l'incaricata della Caritas qui in parrocchia. È lei che da anni e anni è organizzatrice molto attiva, laboriosa. Ogni settimana preparava quelle 120-130 borse di cibo, che vuol dire quintali di merce spostata, preparata e allestita per darle alle famiglie povere che vengono e continuano a venire a prenderla. E poi chi è stato a San Luca sa che era una delle organizzatrici di tutto quello che riguarda San Luca. Insomma, una persona preziosissima, e fra l'altro che cantava in questo piccolo ma prezioso coro. E quindi volevo ricordarle e chiedergli una preghiera per lei, per suo marito, per i suoi due figli, che ovviamente anche per la velocità della malattia che l'ha portata in paradiso sono rimasti anche molto colpiti e addolorati. Approfitto per ringraziare questo coro che ci dà veramente la possibilità di una celebrazione dignitosa, e non sono professionisti, lo stipendio è altissimo, è il paradiso, quindi vorrei invitare anche qualcuno di voi che ha un po' di voce, ma semplicemente basta accostarsi. Non è che ci sono delle prove, sono i canti che conosciamo, quindi dategli un po' di incoraggiamento e di forza. Bene. Entriamo nel Vangelo di stamattina. La pagina del Vangelo cade sempre in questa domenica dopo la Pasqua e viene chiamata anche la giornata delle vocazioni, la giornata del seminario. La parola pastore ci richiama in una cultura che era quella di Gesù, il punto di riferimento. Io penso che ognuno di noi o ce l'ha o dovrebbe averlo, una guida, un punto di riferimento, una persona che gli può dare una sicurezza, soprattutto nei momenti in cui la vita ti propone delle scelte e devi orientarti. Io direi che dobbiamo pregare in particolare per il nostro Papa in questa giornata. La persona di Papa Francesco, che in questo momento è, dico io, amata profondamente da chi crede che lo Spirito Santo ce l'ha dato come pastore e apprezza in lui questa capacità profonda di essere, direi, il parroco di tutta la Chiesa, cioè di stare vicino alle persone, di condividere i problemi e di camminare davanti a noi con le scelte che fa, all'età che ha e con la situazione di salute particolarmente debole in questo momento che lo caratterizza. È oggetto di calunnie e di attacchi anche dall'interno della Chiesa, da chi pensa di essere molto più bravo di lui, da chi pensa che lo Spirito Santo ce l'ha in tasca lui e quindi si permette davvero di ostacolarlo. Io penso che dobbiamo pregare tanto per lui in questa nostra giornata. Ma veniamo a noi. Il Vangelo che ho letto è nel capitolo 10 di San Giovanni. E siccome il capitolo è abbastanza lungo, la Chiesa ce lo fa leggere in 3 anni. Primo anno io sono il buon pastore che dà la vita per le pecorelle. Il secondo anno io non sono un mercenario. Io sono un lottatore contro il lupo, la parola lupo, voi metteteci quello che potete facilmente intuire, che vorrebbe disperdere le pecore o addirittura divorarle. Quindi il pezzetto del Vangelo che abbiamo letto stamattina ci dà delle caratteristiche di questo pastore. io non mi sento pecorella, non neanche voi penso, non è questo il punto di riferimento. Il punto di riferimento è la vita quotidiana, dove siamo chiamati a fare delle scelte e dove la religione, quindi correggo la parola, dove l'ispirazione, lo Spirito Santo, la fede che abbiamo nel cuore ci dovrebbe orientare, ma non è facile. Abbiamo bisogno a volte proprio di, prima di tutto, di consultarci, di approfondire i problemi, ma poi ci vuole una persona che a un certo punto prende anche una decisione e con la quale camminare. È la vicenda di casa vostra, me lo auguro, che anche in ogni famiglia ci sia quel momento di consultazione davanti alle scelte e poi c'è la persona, non necessariamente l'unica e sempre quella, che decide, chiedendo luce al Signore, per le cose, per le scelte migliori per la propria vita familiare. Beh, pensate com'è importante l'idea di questo punto di orientamento, se poi lo pensiamo nella politica, nell'economia, nelle cose che ci circondano. Pensate a questa situazione di guerra, a situazioni che richiederebbero davvero che la fede cristiana illuminasse un po' di più le scelte che si stanno facendo, e mentre un po' perché ci sono prossime elezioni europee, un po' perché c'è clientelismo, un po' perché ci sono interessi, vi accorgete che di pastori non ne abbiamo, e questo è tragico, anche a livello politico, a livello sociale, a livello economico, a livello delle aziende, a livello della nostra vita familiare e privata, ma anche a livello della comunità cristiana. L'importanza, Gesù dice che quando il termine originale del Vangelo dice io sono buon pastore, dovremmo tradurlo io sono il pastore buono opposto a falso. Ecco, a volte c'è una moneta, è buona o è falsa? Ecco, Gesù è il pastore buono, nel senso che non è falso, che è vero. E qual è la caratteristica che lo rende vero? Mi pare che il Vangelo ne metti in evidenza tre. La prima è che dà la vita per le sue pecore. Ah, questo è importante. Quindi non è un titolo d'onore, non è perché lui è più bravo o più fortunato. No, è uno che dà la vita. E dare la vita vuol dire veramente pagare di persona, vuol dire generare la vita, donare la vita, far vivere come una mamma. È materna questa figura del pastore, perché vuole la vita delle sue persone che ha attorno. Quindi questa è la prima caratteristica. Verifichiamola. Lo dico di me prete nella vita comunitaria, lo dico del papà e della mamma nella famiglia, dare la vita per le persone che amiamo. La seconda caratteristica mi dice che questo pastore ha un progetto, e il progetto è l'unione, la collaborazione sia di chi è già nel recinto, sia di chi è fuori dal recinto. In poche parole, il Signore ci vuole tutti insieme, vuole tutte le persone. La fede cristiana non è che bello, siamo un bel gruppo, siamo forti. No, la fede cristiana è tutti. Vorrei che sapessero che sono amati da Dio, che Dio è il loro alleato, che Dio benedice la loro vita, che Dio li aspetta per una vita di gioia eterna. Capite? Il contrario della setta, il contrario del gruppetto che si ritiene fortunato perché sono un gruppo organizzato, fanno le loro cose. No, questa non è la fede cristiana. La comunità cristiana non deve gioire perché siamo qui, almeno noi, a volerci bene. Deve gioire quando riesce a coinvolgere il mondo intero e a far loro capire che l'unico punto di riferimento, la prima lettura ce lo diceva, l'unica roccia su cui si può costruire è la persona di Gesù che ha dato la vita per noi e che ci ama. Allora capite che la figura del buon pastore non è una poesia, non è una retorica, è l'esame di coscienza su come stiamo vivendo i nostri rapporti interfamiliari e intercomunitari, se davvero abbiamo un punto di riferimento solido, se veramente siamo disposti a dar la vita per le persone con cui stiamo vivendo. parlo di famiglia ovviamente, parlo di rapporti profondi. E allora, ecco, io dico, qui veniamo al sodo. Perché siamo qui stamattina? Perché abbiamo bisogno di nutrirci di questo pastore forte, robusto, che è Cristo, che ha dato la vita per noi, perché se ci nutriamo di Lui, e la parola è nutrimento, Dio parla per mezzo del Vangelo, parla per mezzo di questa parola che abbiamo ascoltato, di questa meditazione che stiamo facendo insieme, perché vuole aiutarci a vivere in un certo stile profondo come quello di Cristo, ma non si accontenta della parola, ci dà il suo corpo da mangiare. E notate, quando Gesù dice mangiate la mia carne, bevete il mio sangue, sta parlando della passione, sta parlando del fatto che lui quel corpo e quel sangue l'ha donato non sul tavolo, ma l'ha donato sulla croce, quindi ha dato la vita davvero. Quindi fare la comunione stamattina dovrebbe essere: Signore, voglio essere anch'io pastore in casa mia, aiutami a donare la vita, aiutami a essere generatore di vita, a essere difensore contro tutti i lupi delle persone che tu mi hai affidato. Capite che bello? Allora venire qui a celebrare l'Eucaristia deve avere senso di dire: Signore, dammi la forza di essere davvero punto di riferimento per tutte le persone che mi sono attorno, aiutami a diventare come te. Sarebbe bello che la gente, guardando il credente cristiano, potesse dire: non ho più bisogno di vedere il Signore, mi basta vedere te, perché in te vedo, ecco, le caratteristiche che il Signore ha: donare la vita, amare le persone, riunire il gregge, creare comunità. Permettetemi anche un'applicazione pratica. Vi accorgete, per esempio, di come la comunità umana sta disperdendo i nostri giovani con mille proposte contraddittorie tra di loro, tutte superficiali, tutte legate al godimento, tutte legate al commercio, e nessuno educa. La famiglia non è più capace di educare, non c'è più il tempo, perché ci sono i social, c'è la televisione, c'è lo sport, c'è il divertimento, e quando parlate con i vostri figli, oso dire quando parlate fra di voi coniugi. Allora capite l'importanza, per esempio, di un pastore che dice: ma io voglio educarli i miei figli. I giovani devono avere qualcuno che gli dice cosa è veramente importante nel corso della vita, non stasera perché è sabato. Capite? Cioè, stiamo correndo verso il godimento immediato e consumistico e non ci preoccupiamo di un progetto di vita. Ecco, il pastore è questo, che prende sul serio un progetto globale, unitario, che aiuta a vivere. Quello che ho detto sulla scuola si potrebbe dire su mille altri campi, in particolare sulla politica, sull'essere attenti davvero ad aiutare la comunità a trovare una strada da percorrere. Allora, tanta preghiera, tanta vicinanza a Cristo nei sacramenti. Chiediamogli: Signore, trasformi i nostri cuori, rendili simili al Tuo, facci diventare pastori come lo sei Tu.